Focus Economia. Con Deborah Rosciani.
Buonasera a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati a Focus Economia, i racconti, il resoconto, il punto della giornata economico-finanziaria. Vi dico subito che abbiamo già i dati sui contagi di oggi, ve li racconto tra qualche istante. Questa è l'ultima puntata di Focus Economia che mi vede in conduzione. Dal lunedì il palinsesto di Radio 24 ritorna nella sua completezza ed interezza. Io ritorno con Mauro Meazzi al mattino alle 11 con due di denari e naturalmente nel pomeriggio ritorna Sebastiano Barisoni con la regolare trasmissione di un'ora e mezza. Ma anche oggi, anche se la durata è di un'ora, i temi non ci mancano e sono anche temi di peso, perché nella prima parte faremo un'analisi di quanto ha detto oggi il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Sono 100 giorni che è stato designato alla guida del mondo industriale italiano e oggi con una lettera inviata a tutti i suoi colleghi di tutte le Confindustrie d'Italia ha rivolto appunto 8 pagine di riflessioni di grande peso sullo stato di salute del panorama economico italiano, su quello che è stato fatto in questi mesi per aggredire questa crisi drammatica che stiamo vivendo. Ci sono naturalmente anche dei suggerimenti molto chiari che il presidente dà su come si dovrebbe uscire da questa crisi, la cui uscita sarà chiaramente lunga, faticosa, dolorosa e complessa, e noi cercheremo di capire appunto quali sono i punti più interessanti di queste sue indicazioni, non dimenticando che dal 7 settembre riprendono le discussioni per i rinnovi contrattuali. Ci sono 14 milioni di lavoratori appunto che attendono il rinnovo del proprio contratto di lavoro in molti settori strategici per il nostro paese, ma quest'anno sicuramente anche questa revisione contrattuale non potrà più essere concentrata solo ed esclusivamente sulle questioni salariali e gli emolumenti appunto economici. Qua c'è tutto lo smart working da disciplinare, quindi c'è sicuramente quest'anno da affrontare con uno spirito completamente nuovo anche il mondo delle relazioni industriali. Un tema molto delicato che proveremo appunto a analizzare nella prima parte della trasmissione. Faremo poi il consueto punto di borsa. Oggi abbiamo ancora una volta un quadro contrastato a livello internazionale, perché tanto per cambiare, il mercato americano spinge sull'acceleratore, gli indici sono su nuovi record, in particolar modo Nasdaq e Standard & Poor's, il Dow Jones esattamente come aveva fatto ieri, poi dopo è finita diversamente la seduta, ha chiuso sta andando con un rialzo dello 0,21% e archivia anche oggi la crisi della pandemia. Il mercato americano si riporta in positivo dall'inizio dell'anno, così non è invece per l'Europa che viaggia in negativo, anche se vedo che con un piccolo scatto d'orgoglio Milano tenta di portarsi sopra la parità, ha fatto brevemente capolino in negativo poco fa, adesso segna più 0,06%, ci sono in evidenza i temi bancari e non solo, e noi parleremo anche di mercato italiano, ma non di quello azionario, parleremo di quello obbligazionario questa sera. C'è un'analisi molto interessante che ha fatto sul Sole 24 Ore in questi giorni il collega Maximilian Cellino, che racconta con le aste di questa settimana qual è il fabbisogno che è soddisfatto fino a questo momento il Tesoro italiano, quali altri appuntamenti ci aspettano per la fine dell'anno e soprattutto che considerazione hanno del debito italiano gli investitori esteri, quelli che erano scappati moltissimo, come ricorderete, nella drammatica crisi fra il 2011 e il 2012, gli anni della crisi dello spread, quando volò 570 punti, anche proprio per il fatto della grande fuga degli investitori internazionali, adesso sembrano considerarci molto diversamente. Faremo anche un punto su questo, anche perché è un tema che è molto caro ai risparmiatori italiani lo abbiamo visto anche dalla modalità, dal grado di interesse che hanno manifestato nei confronti del debito italiano per le due operazioni straordinarie rivolte al pubblico retail che ci sono state appunto nel mese di giugno e luglio, il BTP, il nuovo BTP Italia e il BTP Futura, e quindi anche per queste ragioni appunto è molto interessante fare un ragionamento complessivo sul debito pubblico italiano che vola su livelli mai visti, perché naturalmente lo Stato ha dovuto mettere mano al portafoglio per affrontare la crisi, come sapete bene. 349 238 6666 il numero se volete, per i vostri messaggi. Adesso partiamo subito con le notizie in breve, con una notizia che vi do io già ora, con dell'euro che riscavalca 1,19 sul dollaro, sul mercato valutario, insomma molto fermento. Ma adesso andiamo a tutte le altre notizie di oggi. Partiamo con quella preannunciata poco fa. Aumentano ancora leggermente i contagi per il Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.462, una cinquantina in più rispetto a ieri. Il nuovo dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 9 le persone scomparse. I tamponi sono ad un livello record per il terzo giorno di fila, 97.065, secondo i dati del Ministero della Salute. Oro a 1.956 dollari l'oncia, in leggera crescita di oltre un punto percentuale rispetto a ieri. Il petrolio stabile a 43 dollari al barile, e pare appunto che l'uragano Laura, che è passato in Louisiana, in Texas, stia perdendo di potenza. È un tema un po' meno dominante nella cronaca americana nelle ultime ore. Andiamo a qualche dato europeo. Anche se c'è anche quello americano, oggi c'è la fiducia del Michigan, mentre in Europa abbiamo il dato sulla fiducia dei consumatori ad agosto, che resta sostanzialmente stabile. L'indicatore della Commissione europea è salito nella zona euro di 0,3 punti, anche se sono indicatori appunto molto monitorati, che magari così a livello assoluto ci dicono poco, ma che restano al di sotto della media di lungo termine, rispettivamente. Il dato, appunto, questo che vi dicevo, questo indicatore della Commissione europea, è cresciuto a 14,7 punti per quello che riguarda la zona euro nell'intera Unione, e a 15,5 punti rispetto appunto ad una media di 11 e 10 punti. Prosegue anche la ripresa del sentimento economico nell'Eurozona e in Unione Europea. A luglio questo indicatore ha fatto registrare un forte aumento, recuperando circa la metà delle perdite combinate di marzo e aprile. Allora, sono indicatori questi molto importanti, perché generalmente ci scattano un po' la fotografia di quello che è il percepito dei consumatori, oltre che delle imprese, in Europa, e la fiducia è generalmente un sentimento trainante dell'economia. Nonostante la crisi, cioè meno pessimismo, così su Twitter ha commentato il commissario europeo per l'economia, l'italiano Paolo Gentiloni, che ha commentato appunto questa forte ripresa del sentimento economico nell'Eurozona e nell'Unione Europea a 27, fatto registrare da questo indice. Anche oggi abbiamo una notizia sul turismo. Abbiamo dato conto di molti osservatori importantissimi nel corso della settimana. La domanda di turismo rimarrà debole nonostante l'allentamento dei divieti di viaggio dopo i blocchi per l'emergenza Covid, e i debiti sovrani dell'Eurozona meridionale sono i più esposti all'impatto di questo calo, che probabilmente durerà oltre la stagione estiva 2020. Lo afferma un rapporto di Moody's. Croazia, Grecia, Portogallo, Malta, Spagna, Cipro e Italia sono, secondo la società di rating, i paesi più colpiti in Europa, che è la maggiore destinazione turistica del mondo. Una quota elevata di arrivi di turisti via auto potrebbe mitigare i rischi per la Croazia, e una tenuta del turismo nazionale attenua i pericoli per Italia e Spagna, ha aggiunto il report dell'agenzia. Col virus dovremo convivere ancora a lungo, la situazione è seria e resta seria, ha detto Angela Merkel nella conferenza stampa estiva a Berlino. La cancelliera tedesca ha sottolineato che i prossimi mesi, fra autunno e inverno, saranno più difficili di quelli estivi. I bambini non siano vittime del virus, ha aggiunto, segnalando la scuola come priorità. La scuola, ha detto, non deve lasciare indietro nessuno. Vi dicevo poco fa delle aste del tesoro italiano che ci sono state oggi, vi do rapidamente i risultati per poi commentare in termini qualitativi questa operazione nella seconda parte del programma. Il tesoro ha collocato 4 miliardi e mezzo di BTP a 5 anni, il rendimento è salito rispetto all'ultima asta allo 0,58%, sono stati collocati anche 2 miliardi e mezzo di BTP a 10 anni, e anche in questo caso il rendimento è salito all'1,11%, sono stati collocati anche 1,25 miliardi di CCT indicizzati, il rendimento per questa scadenza è dello 0,45%. Sempre a proposito di fiducia dei consumatori, abbiamo anche il dato italiano rilasciato dall'Istat. Ad agosto si stima un aumento sia del clima di fiducia dei consumatori, sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese, che sale da 77 a 80 punti, e di imprese parleremo tra poco, quindi ci sembrava interessante anche segnalare questo dato. Il clima economico, dice l'Istat, registra l'aumento più marcato, passando da 85 a 90 punti. Per le imprese le stime evidenziano un aumento della fiducia diffuso a tutti i settori, seppur con intensità diverse. Adesso non sto a darvi il dettaglio, ma insomma l'Istat pare raccontarci che questo è un paese che nonostante tutto vuole ripartire con grande forza. Il clima di fiducia dunque aumenta per il terzo mese consecutivo, l'Istat lo vuole sottolineare con vigore, tale aumento è diffuso a tutti i settori ed è marcato per i servizi, mentre è un po' più contenuto per l'industria. Sebbene in recupero, gli indicatori del clima di fiducia restano ancora però distanti dai livelli precedenti l'emergenza sanitaria, in particolare nei servizi di mercato. Abbiamo poi avuto oggi anche i dati relativi ai prezzi alla produzione per quello che riguarda l'industria a luglio, una crescita dello 0,2% su base mensile, anche se il tema inflazione, come sapete, ieri è stato centrale per il dibattito economico-finanziario, soprattutto per le nuove indicazioni sul target che sono arrivate dalla Banca Centrale Americana. Vi parlavo prima, questo sarà tema che approfondiremo fra qualche minuto, della lunga lettera inviata ai presidenti di tutte le associazioni confindustriali, appunto, italiane. Una lettera che il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha scritto in qualche maniera, se volete, facendo un punto della situazione, celebrando i primi 100 giorni dalla sua elezione. Una guida confindustriale in un momento durissimo per la storia economica di questo paese, seppur vero che nessuno era preparato a gestire gli effetti di una pandemia di questa natura, è altrettanto vero che tutti i provvedimenti messi in campo in questi mesi, che hanno impegnato risorse ingenti per circa 100 miliardi di euro, non hanno sciolto alcun nodo che imbriglia la crescita del nostro paese. Fra le molte riflessioni in queste 8 pagine sulle misure pubbliche che sono state prese in questi mesi di emergenza, Bonomi dice: ci hanno visto esprimere una forte criticità di fondo, rispettosa delle prerogative del governo, ma fin qui irrisolta. I numerosi interventi specifici, i bonus frammentati e i nuovi fondi accesi presso ogni ministero non sono stati certo la risposta articolata ed efficace che ci aspettavamo. Bonomi esprime, come molti stiamo facendo, la grande incertezza, la grande preoccupazione sulla ripartenza della scuola, e però appunto tutti gli altri punti di questa relazione li commenteremo fra qualche istante. A proposito di scuola, va segnalato che è stato firmato il decreto finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di 80.000 docenti. Lo ha fatto sapere oggi il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, una buona notizia per gli insegnanti precari e per gli studenti che avranno così garantita la continuità didattica. L'istruzione, ha detto Gualtieri, e la ripartenza della scuola sono priorità per questo governo. Intanto la conferenza unificata convocata dal ministro per gli affari regionali Francesco Boccia oggi ha approvato il documento elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità sulla gestione di casi di contagio nelle scuole, una situazione molto intricata e complessa che ha fatto difficoltà a trovare una quadra, chiaramente anche per le contrapposizioni, come vi abbiamo raccontato molto in questi giorni, dei vari governatori regionali. Mi ero un po' distratta perché dalla redazione mi avevano portato appunto delle notizie fresche di stampa, e il Ministero degli Affari Regionali, al lavoro nel weekend con le regioni e gli enti locali, Ministero delle Infrastrutture e Comitato Tecnico Scientifico per chiudere le linee guida condivise sulla sicurezza sanitaria e il trasporto pubblico locale, quindi insomma sarà un weekend di lavoro per molti dicasteri. Lunedì 31 è prevista poi una nuova conferenza unificata, sarà in versione straordinaria sul tema. Resta, come sapete, il nodo trasporti, come viaggeranno i nostri bambini per raggiungere le scuole. Trasporti che si rischia di mettere sotto pressione, anche se si stanno cercando soluzioni alternative, e a breve ci dovrebbe essere un incontro sul tema con il governo, come spiega il presidente di Astra, con due S, l'associazione che riunisce le aziende di trasporto pubblico locale, Andrea Gibelli, al microfono di Anna Marino.
Come associazione Aster abbiamo denunciato che alle attuali regole il 25% degli studenti rischia di non salire a bordo dei mezzi pubblici.
Quindi se la domanda cresce nell'ora di punta rispetto al pre-Covid, che cosa succede?
C'è il rischio che una parte dei pendolari non trovino posto perché ovviamente le percentuali di carico sono fortemente mortificate, al massimo si può raggiungere il 50-60%, ma questo non sarà possibile dal 14 di settembre.
Quindi se la domanda cresce all'85% rimane una percentuale fuori?
Nuovi mezzi a disposizione non ci sono perché il sistema produttivo ci mette mesi a costruire mezzi nuovi, la proposta più immediata è quello di rivedere la norma sul distanziamento. L'attuale ventilazione dei mezzi compatibile come quella aerea porta ad un aumento della capacità di carico.
Voi state ancora aspettando comunque un incontro con il governo?
Ci attendiamo, visti i passaggi istituzionali con le regioni, che a breve verremo convocati. Mi auguro non oltre l'inizio della prossima settimana.
Gli amministratori delegati di Vodafone, Wind Tre e Sky, che ad inizio agosto avevano scritto al ministro delle Finanze Gualtieri per chiedere un incontro sul tema della rete unica, che sta trovando una direzione ben precisa in questi giorni, sono stati convocati appunto questa mattina. C'è stata una videochiamata, naturalmente non sono andati tutti a Roma. Un incontro virtuale a cui ha partecipato anche il ministro dello sviluppo economico Patonelli e i tre manager delle tre aziende, Aldo Bisio, Jeff Heldberg e Massimo Ibarra, che sono preoccupati per lo sviluppo che ha preso la vicenda negli ultimi giorni, per i riflessi che questa avrà sul mercato e sulla concorrenza, ma forse anche perché in qualche maniera vogliono partecipare a questa rivoluzione della banda che si verificherà presumibilmente nel nostro paese. Fastweb e Tiscali rivendicano intanto il loro ruolo di concorrenti storici di TIM e spiegano che credere nel progetto FiberCop non significa rinunciarci, ma cogliere un'occasione per investire per passare ai fatti sul tema delle infrastrutture a banda ultralarga in Italia, e sappiamo quanto nel nostro paese ce ne sia bisogno. Per questo gli amministratori delegati di queste due aziende, Alberto Calcagno per Fastweb e Renato Soru per Tiscali, con una lettera congiunta hanno chiesto ai ministri Gualtieri e Patonelli un incontro per poter spiegare anche le loro ragioni. E intanto FiberCop è un progetto attraverso cui può essere assicurata una partecipazione pubblica alle decisioni strategiche sulle infrastrutture digitali, cosa non solo possibile ma auspicata da Team Fastweb e il fondo americano che parteciperà all'operazione KKR, che stanno costituendo appunto la Nucola compagnia. Siamo convinti che sia possibile prevedere meccanismi di governance, che è il grande nodo da risolvere: chi comanderà questa nuova struttura, questa nuova società che sta nascendo. Prevedere meccanismi di governance che consentano, mediante accordi e nel rispetto delle regole di mercato, al decisore pubblico di partecipare alle scelte strategiche e garantire il raggiungimento degli obiettivi del paese. Direi che con le notizie è tutto. Andiamo al primo tema di oggi. Allora, vi ho dato qualche anticipazione, ma era veramente poca cosa rispetto a questa lettera inviata dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi ai presidenti di tutte le associazioni del sistema di Confindustria in occasione dei primi 100 giorni da quando mi avete eletto. Così inizia appunto questa lettera. Tocca questa missiva 8 pagine di riflessioni, tutti i temi caldi aperti in questo momento, che riguardano chiaramente lo stato di crisi molto importante che sta vivendo il nostro paese, provocata dalla pandemia, come è noto, i provvedimenti che sono stati presi per tamponare in fase iniziale l'emergenza, poi per cercare di capire come far ripartire il paese. L'ultimo dei provvedimenti, il decreto agosto, c'è stato anche rilancio, ancor prima il Cura Italia, e poi naturalmente ci sono anche tutte le altre tematiche aperte e molto delicate in questo momento, perché vi ricordavo prima, il 7 settembre riprendono i colloqui, riprende il dialogo fra Confindustria e il mondo sindacale per reimpostare il lavoro di rinnovo di molti contratti nazionali scaduti. Ci sono 14 milioni di lavoratori che nel nostro paese attendono il rinnovo contrattuale, ma alla luce di tutto quello che è successo negli ultimi mesi, il fenomeno dello smart working è la grande preoccupazione o occasione per tutti, chiaramente sicuramente lo spirito di questo incontro sarà certamente diverso rispetto a quello che avrebbe potuto contrassegnare la ripresa del dialogo sul rinnovo contrattuale appunto nel passato. Ne parliamo con il professor Emanuele Massaghi, presidente di ADAPT, che è una associazione fondata da Marco Biagi nel 2000 per promuovere studi e ricerche nell'ambito delle relazioni industriali. Vi interpelliamo, professor Massaghi, molto spesso per aiutarci a leggere le dinamiche del mondo del lavoro, quindi grazie per essere con noi questa sera. Buonasera.
Buonasera e grazie del nuovo invito.
Ha avuto modo di dare un'occhiata alla missiva di Bonomi ai suoi colleghi Confindustriali? Secondo lei, adesso potremmo, magari do una lettura anche veloce di tutti gli altri passaggi rilevanti, ma secondo lei, insomma, i punti, non vorrei dire di forza perché è tutta una lettera sicuramente pesata in ogni passaggio, quindi sono tutti punti di forza, e non lo dico perché Confindustria è l'editore di questa trasmissione, di questa radio, ma è chiaro che in un momento come questo ogni passaggio non poteva essere che estremamente forte e pieno di vigore per dare qualche spunto sulla ripartenza di questo paese. Che cosa ci ha letto lei, Massaghi?
Ma confermo indubbiamente che si tratta di una lettera più originale e certamente meno politicamente corretta di quelle che eravamo abituati a vedere nel passato in periodi più tranquilli, e questo era forse inevitabile, perché insomma la situazione sul mercato del lavoro e per l'economia è davvero, davvero drammatica, davvero sui generis, per cui la lettera non poteva non contenere richiami in buona parte direi critici alcune delle più note iniziative del governo in tema di lavoro, e poi io ci ho letto anche dei messaggi non troppo nascosti alle altre parti sociali, al sindacato in particolare, in vista dell'incontro del 7 settembre, perché lei lo ha accennato prima, non dimentichiamo che sta partendo, in parte è già partita, e c'è una vicenda particolarissima che è quella del rinnovo del contratto degli alimentari, ma sta partendo una grandissima stagione di rinnovi contrattuali che interesserà i due principali contratti come numero di utilizzo, insomma come diffusione in Italia, che sono il metalmeccanico e il commercio, che non interessa Confindustria ma che è un contratto rilevantissimo, ma vanno a rinnovo anche la GDO e vanno a rinnovo il turismo, vanno a rinnovo una serie di contratti più o meno appunto per quella cifra che ha accennato lei, tra i 10 e i 14 milioni di lavoratori complessivi, per cui si apre in uno dei momenti più difficili della storia recente italiana, e non solo, perché il Covid ovviamente non è un'emergenza solo italiana, una stagione di rinnovi contrattuali che deciderà tantissimo del futuro della nostra economia.
Certo, lei diceva la crisi economica determinata dalla pandemia non è una questione italiana, è una questione globale, mondiale, poi però è una crisi che cade su tessuti economici che purtroppo o per fortuna hanno le loro peculiarità, e di conseguenza pur in uno scenario globale ognuno deve studiare la propria ricetta per cercare di arginare derive ancora più preoccupanti. E quindi Massaghi, sarà un autunno caldo o un autunno responsabile, secondo lei, per le relazioni industriali?
Allora, la temperatura sarà certamente alta, questo indipendentemente dal grado di responsabilità, perché la proroga del divieto dei licenziamenti e quindi il contestuale proseguo della cassa Covid comunque prima o poi terminerà. Ed è indubbio che questo.
E su questo Bonomi è molto chiaro, leggo il passaggio: la scelta del governo di estendere gli ammortizzatori sociali e vietare per legge i licenziamenti nel pieno dell'emergenza Covid poteva essere giustificata, chiaramente nella fase dell'emergenza piena, ma protrarla ad oltranza è un errore molto rischioso. Perché?
Questa non è un'escusazione non petita, io non credo che lui stia mettendo le mani avanti come a dire sappiate che ci saranno licenziamenti. Bonomi da uomo d'impresa sa che nei momenti di crisi la ripresa è data anche dalla riorganizzazione delle aziende. In questo momento la riorganizzazione delle aziende, soprattutto lato capitale umano, che è per un paese come l'Italia, che compete soprattutto sulla qualità del capitale umano, perché non siamo più un paese che compete sul costo o sulle materie prime, la riorganizzazione delle aziende in questo momento è impedita dal fatto che le aziende non possono assumere perché tutte le aziende che sono in cassa integrazione hanno un divieto di legge ad assumere lavoratori nelle stesse mansioni dove c'è la cassa integrazione, ma non possono neanche licenziare proprio per un divieto legislativo. Per cui in questo momento il controllo, l'evoluzione e la gestione del capitale umano nelle aziende è bloccato da questa miscela di situazioni normative. Mm-hmm. E questo vorrà dire che, parlavamo dell'autunno, quando queste andranno risolvendosi, e la norma prevede che si potrà incominciare a licenziare quando sarà esaurita tutta la cassa integrazione Covid, inevitabilmente qualche processo riorganizzativo che comporterà anche licenziamenti ci sarà. Lo sa anche il sindacato, perché il Sole 24 Ore stesso ha pubblicato qualche giorno fa un'interessante riflessione del nuovo segretario dei metalmeccanici della CISL, quindi una delle controparti più coinvolte nel rinnovo contrattuale, che ha detto: puntiamo molto sulla formazione e sul capitale umano proprio per aiutare i dipendenti a non rimanere per strada quando partiranno le riorganizzazioni. Per cui questo è un elemento di cui ha coscienza anche il sindacato. Poi è chiaro che le proposte su come affrontare la fase sono inevitabilmente un po' diverse.
Infatti, no, tra l'altro lei ricordava appunto di questa posizione della FIM-CISL, questa è anche stata la grande battaglia di questi anni di Marco Bentivogli, sappiamo anche quello che gli è costato, con una bella scorta appiccicata, proprio perché è stato nelle sue battaglie sempre molto costruttivo nel dialogo e anche moderato nei toni, anche molto moderno nell'approccio. Tra l'altro, dicevamo prima, il rinnovo contrattuale storicamente generalmente passa in primo luogo con un unico punto in agenda, che è quello dell'aumento dei salari, chiaramente, quindi la parte economica in ogni trattativa ha il ruolo sempre principale, ma quest'anno ci sarà invece probabilmente un altro tema che se la vedrà in questa famosa agenda, appunto, con un ruolo di primo piano, che è il tema dello smart working. Massaghi, e allora secondo lei con che ricette il mondo sindacale si presenterà al confronto con Confindustria, o viceversa, perché naturalmente questo non è tutt'altro che un convitato di pietra, ma è un invitato ben presente, insomma, che dovrà essere seriamente tenuto in considerazione?
Allora, io vedo due argomenti per i rinnovi su cui entrambe le parti concordano e che secondo me saranno il punto di partenza costruttivo. E sono appunto la scommessa sul capitale umano, per cui la riqualificazione dei lavoratori, le politiche attive, più risorse per i fondi interprofessionali, qualcosa ha fatto anche il governo con un nuovo strumento che si chiama Fondo Nuove Competenze. Queste misure sono piaciute a entrambe le parti e le richiamano tanto Bonomi quanto la Furlan recentemente in un comunicato stampa, lo stesso Benaglia. E l'altro elemento di unione è il welfare. Entrambe le parti sanno, esplicitamente dicono, che questa sarà una stagione di rinnovi dove ci sarà forse un po' meno salario del passato, ma al posto del salario ci sarà più attenzione agli elementi di welfare, che vuol dire salute e sicurezza, vuol dire sanità integrativa, vuol dire previdenza complementare, ma vuol dire anche soluzioni di welfare per i consumi e i bisogni dei dipendenti. Non a caso il governo ha appena approvato nel DL agosto un ampliamento della soglia dei 258 che diventano 516 euro che ogni datore di lavoro può dare ai propri dipendenti per trasferire beni e servizi senza che questo vada in tasse e contributi. Questi sono due elementi, secondo me, di partenza per i rinnovi. Poi ci sono due temi invece di separazione. I sindacati scommettono comunque molto di più sull'incremento economico, e questo è stato l'elemento di discussione del contratto dell'industria alimentare, che è stato firmato solo da alcune sigle che rappresentano le grandi aziende dell'alimentare, ma non da tutte le piccole, che hanno detto che non riescono a garantire quel rinnovo economico. E Bonomi ha fatto proprie, direi, queste istanze nella lettera che è stata citata, quindi i sindacati chiedono comunque un importante investimento anche economico sui salari, mentre Confindustria, a differenza dei sindacati, chiederà di strutturare, ma comunque rendere possibile in modo più ordinato, lo smart working, mentre mi pare che in una logica sindacale ci sia un...
Oh mannaggia, che cosa è successo? Vediamo se riusciamo a ripescarlo, forse ha pigiato nel tasto attesa. Massaghi, mi sente?
Io la sento.
Eccoci qua, sì, l'avevamo persa per un secondo, speriamo che non sia un'azione di censura da parte di qualcuno, ma insomma non mi sembra che stesse dicendo niente di particolarmente scandaloso.
Però insomma, ho detto cose, credo, conosciute.
Assolutamente. Senta, le chiedo un ultimo commento, siamo già ben oltre il tempo massimo, ma tra l'altro c'è un passaggio della lettera di Bonomi che mi ricorda un po' quello che ha detto qualche giorno fa al meeting di Rimini Mario Draghi. Un paese che deruba le giovani generazioni con un welfare squilibrato sulla previdenza e che li priva della formazione di base e permanente necessaria di fronte all'evolvere delle tecnologie, tema che dicevamo poco fa anche per quello che hanno detto alcuni dei sindacati, è un paese che rende ancora meno sostenibile il suo debito. E l'ultimo passaggio lo fa sul tema del reddito di cittadinanza, chiaramente facendo riferimento anche alla questione delle politiche attive del lavoro. Reddito di cittadinanza che è stato erogato con l'obiettivo di trovare lavoro ai percettori di questo sostegno anche attraverso il lavoro dei navigator, una grande operazione non proprio brillantemente riuscita. Non è un giudizio sull'esecutivo, diamo un giudizio oggettivo rispetto a questa operazione. Massagli, secondo lei sul tema della politica attiva Confindustria ha le idee piuttosto chiare, evidentemente dovremmo averle un po' tutti, dove sbaglia questo paese?
Allora, il tema del reddito di cittadinanza è stato un tema.
Niente, non ce la possiamo fare, aggancia. Faremo un'altra volta il ragionamento sul reddito di cittadinanza con Emanuele Massagli, che allora saluto, andiamo in pausa, a tra poco con la borsa.
Focus Economia.
Finale di seduta per la giornata di borsa, Piazza Affari meno 0,03%, una seduta senza infamia e senza lode per quello che riguarda la borsa italiana, negative le altre piazze europee, positiva Wall Street. Enrico Miele, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera a te e agli ascoltatori.
Allora, sì, diciamo che per Milano c'è una chiusura abbastanza tranquilla, vedremo un po' come ripartiranno poi le cose a partire dalla prossima settimana, quando anche i temi macroeconomici diventeranno più fitti anche in termini appunto di comunicazioni. Stiamo archiviando intanto un'estate particolarmente effervescente per quello che riguarda i mercati. Su Wall Street un record dietro l'altro, ormai lo stiamo raccontando da mesi. Milano chiude con una giornata buona per quello che riguarda i titoli bancari. Ci sono delle ragioni speciali che hanno spinto il settore, Enrico?
È legato sempre alla svolta della Fed. Diciamo che il giorno dopo le decisioni di Powell sull'inflazione, le borse europee in realtà hanno dovuto fare i conti con i deboli dati macro che certificano una ripresa economica ancora lontana. Però le garanzie della Fed su una politica cosiddetta accomodante a lungo termine ha sostenuto gli istituti di credito, anche se questo non è bastato per far chiudere i listini in rialzo. In realtà su Milano c'è anche un secondo fattore che ha spinto gli acquisti sulle banche, cioè l'ok della BCE a Monte Paschi di Siena per scorporare quasi 10 miliardi di NPL, che rende Rocca Salimbeni appetibile per eventuali operazioni di aggregazione, e quindi questo ha spinto a rialzo tutti i titoli del comparto, da Unicredit a BTN, passando per Intesa e Viper.
E infatti ricordiamo che deve uscire anche il tesoro da Monte dei Paschi, quindi saranno anche in questo caso settimane calde, non solo per tutti i temi che abbiamo affrontato prima, i rinnovi contrattuali, ma anche per la finanza. Insomma, ci aspettano dei momenti piuttosto rilevanti da seguire. Unicredit, dicevamo più 3,45 dalla prestazione delle borse, appunto Biperbanca più 2,10 Intesa, più 1,18 Banco BPM più 0,49, anche qua c'è da capire se questa banca sarà al centro di altre operazioni di risico dopo quella che ha completato Intesa San Paolo su UbiBank. È stata la grande operazione degli ultimi mesi, peraltro non lasciata da parte dall'amministratore delegato di Intesa Messina, nonostante il Covid è andato avanti e l'ha confezionata appunto con successo in luglio. TIM, Telecom, Enrico, altre notizie della giornata?
Sì, l'altro fonte caldo, come anticipavi, è il progetto di rete unica in fibra ottica. Oggi in realtà TIM ha frenato, ma le novità sono tante. In primo luogo c'è stato un nuovo sprint di Tiscali che ha chiuso il rialzo del 12% e oggi ha spedito una lettera al governo Conte, in realtà ai ministri competenti, assieme a Fastweb, per difendere dai dubbi degli altri operatori emessi questa mattina sulla stampa la scelta di aderire a FiberCop, cioè la nuova la new con, la quale verrà scorporata la rete secondaria di Telecom. In realtà, proprio mentre parliamo, c'è su questo fronte caldissimo una novità, e cioè c'è stato l'incontro Vodafone, Wind e Sky con il governo, e al termine hanno redatto una nota in cui dicono: possiamo contribuire a progetto rete unica. Quindi, dopo anni di tensioni, davvero si va verso una rete unica e integrata in fibra ottica in Italia.
Enrico, fermati lì, c'è una piccola pausa, torniamo con gli altri temi tra un istante.
Focus Economia.
Gli ultimi temi dei mercati con Enrico Miele di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Anche oggi la maglia nera della seduta tocca la indossa di Assorin. Enrico.
Sì, in realtà a mettere sotto pressione il titolo è la sempre più intensa concorrenza sul fronte dei test e tamponi per il Covid-19, la cui importanza ovviamente appare cruciale mentre si assiste a un aumento dei contagi in vari paesi, su tutti Spagna e Francia, almeno per quanto riguarda il vecchio continente. Le novità sono proprio queste, cioè che una società anglo-francese ha annunciato il lancio di un test respiratorio capace di distinguere gli agenti responsabili dalla normale influenza da quelli del Covid. Sappiamo che gli esperti dicono appunto che davanti ai primi sintomi di influenza è difficile distinguere tra le patologie. Lo stesso l'americana Abbott sta mettendo a punto un test che fa diretta concorrenza, insomma, a quello di Diasori. Quindi, dopo la corsa del titolo importante in questi mesi, amplificata anche dal contributo dell'azienda nell'emergenza pandemia, ovviamente quello dei test, insomma, inizia ad essere un settore ad alta concorrenza, certo, ad alta concentrazione di concorrenza.
Segnalo anche per i nostri ascoltatori gli altri titoli che hanno fatto male. Oggi a Piazza Affari, Banca Mediolanum -2,22, Pirelli -1,8, Campari -1,56, Inuit -1,55, Exor -1,38, STM finalmente si ferma, finalmente, non che io ne sia contenta, ma insomma anche questo titolo legato alla tecnologia internazionale continua a correre. Oggi arriva qualche incasso da parte degli operatori, -1,29%. Segnalo che oggi un po' il settore del risparmio gestito è stato sotto pressione, e non vorrei che fosse stato un po' anche merito dell'inchiesta o per colpa dell'inchiesta pubblicata stamattina dal Sole 24 Ore sul tema del costo dei prodotti di investimento, dei costi non sempre, delle commissioni, retrocessione, performance eccetera, appunto non sempre chiari ai risparmiatori. È un tema che periodicamente appunto il Sole tocca, proprio per contribuire anche a fare delle operazioni di chiarezza su questi strumenti così diffusi fra gli operatori italiani, fra i risparmiatori italiani, che però non sempre hanno consapevolezza di che oneri sostengono per la sottoscrizione. Grazie Enrico, buona serata.
Grazie a te e agli ascoltatori.
L'ultimo tema di stasera. Vi davo prima indicazione dell'asta di quest'oggi, la terza della settimana, se non vado errata appunto, con la quale il Tesoro ha raccolto 4,5 miliardi, assegnando BTP a 5 anni con un rendimento salito allo 0,58%, ha collocato anche con successo 2,5 miliardi di BTP a 10 anni, rendimento in salita, in risalita all'1,11%, collocati anche 1,250 miliardi di euro di CCT indicizzati, rendimento allo 0,40%. Con l'operazione di questa mattina sono arrivati a 256 miliardi raccolti da inizio anno attraverso tutte le operazioni appunto del Tesoro italiano, con il quale praticamente il Ministero dell'Economia ha soddisfatto quasi tre quarti del fabbisogno atteso. Adesso mancano all'appello una novantina di miliardi entro la fine dell'anno, se non ho fatto male i conti. Maximilian Cellino, Il Sole 24 Ore, buonasera.
Sì, buonasera a te e agli ascoltatori. Conti esatti, almeno per quanto ci si aspetta da qui a fine anno, perché poi non c'è una cifra precisa, ma questi sono quelli. 346 miliardi complessivi sono quelli che alcuni tra gli analisti indicano, comunque una cifra abbastanza reale di quello che potrà essere.
Certo.
La presentazione è stata giusta, esatto.
Allora, perché noi abbiamo voluto toccare questo argomento questa sera? Perché tu in questi giorni sul Sole, Maximilian, hai messo in evidenza un aspetto molto importante che va valorizzato ed enfatizzato, il fatto che pur nelle difficoltà che abbiamo in questo momento e pur nella necessità del nostro governo di continuare ad indebitarsi, non solo facendo raccolta sul mercato ma chiaramente rastrellando anche attraverso altre modalità, in realtà gli operatori finanziari internazionali, gli investitori stranieri non hanno mai fatto mancare il loro supporto al tesoro del nostro paese, al debito pubblico italiano. Perché è così importante metterlo in evidenza?
È importante metterlo in evidenza perché il maggior compratore al momento, allo stato attuale, il maggior compratore e sostenitore del nostro debito pubblico è indubbiamente la Banca Centrale Europea, che con i suoi riacquisti non acquista direttamente in asta come nell'operazione di oggi, ma acquista sul secondario, sul mercato secondario, e comunque toglie via una bella fetta di quel denaro che tu hai detto prima, di quei 256 miliardi fino adesso e dei 90 miliardi da qui a fine anno. Ne toglie variata la cifra, ma negli ultimi tempi ne toglie tra i 20 e i 30 miliardi al mese, che sono una cifra molto rilevante. Al di là della BCE non è sufficiente appunto per sostenere, per coprire tutto il fabbisogno dei titoli di Stato italiani, del nostro debito, e una minima parte ormai è in mano ai risparmiatori, una buona fetta è in mano alle banche italiane, una fetta rilevante è in mano agli esteri. E perché appunto rileviamo questo ritorno di interesse? Perché
c'è la rete di protezione della BCE, quindi sono anche abbastanza sicuri che non potremmo mai diventare insolventi. Adesso non vorrei utilizzare delle parole improprie, è un po' uno spauracchio che potrebbe anche spaventare, però forse c'è anche questa di ragione, Maximilian.
C'è questa di ragione. Intanto dicevo che era importante capirlo, perché spesso gli investitori esteri fanno il bello e il cattivo tempo sul nostro spread, nel bene e nel male. Cioè, quando nel momento in cui nella fase di maggior crisi legata al Covid-19, cioè marzo-aprile, gli esteri hanno venduto ben 66 miliardi di titoli di Stato italiani, e si è visto sui rendimenti che sono abbassati subito al rialzo. Poi gli esteri si sono un po' acquietati e sono tornati ad acquistare a giugno, gli ultimi dati disponibili sono di giugno, con 11 miliardi, poco ma una cifra già significativa, un atteggiamento significativo che si è probabilmente, e spesso anche nel mese di luglio e di agosto l'abbiamo visto, lo spread si è ridotto a circa 150-140 punti base, il rendimento del decennale italiano è sceso anche sotto l'1%. E come dicevi tu, sì, c'è la BCE che fa da scudo, però non è stato sufficiente, perché la BCE che faceva da scudo a questi livelli c'è da metà marzo, eppure lo spread è salito molto anche nei mesi successivi. Quello che ha cambiato un po' l'inerzia è probabilmente sono state le mosse a livello europeo, a livello di comunità di Unione Europea. E quando si è cominciato a parlare di recovery fund, c'è stato i primi segnali di accordo tra Francia e Germania, che risalgono a metà maggio, e da lì è un caso, ma lo spread è arrivato su livelli elevati e da quel punto ha cominciato a scendere, tra l'altro portando anche risparmi molto interessanti per quanto riguarda lo stesso tesoro italiano. Oggi i rendimenti sono leggermente saliti, però sono ai minimi da febbraio scorso, e questo il Sole 24 Ore qualche settimana fa aveva calcolato che questo significava al regime, nelle aste che si sono fatte tra maggio e queste qui ultime, un risparmio di circa 700 milioni all'anno al regime, che non sono pochi.
Infatti, anche se noi abbiamo dei rendimenti negativi su scadenze molto brevi, siamo ben lontani ovviamente per esempio dalla situazione tedesca, che credo abbia in negativo il Bund addirittura, adesso non me lo ricordo se ha delle scadenze più brevi, ma a giudicare dall'andamento dello spread potrebbe essere appunto che il Bund è negativo, adesso non me lo ricordo al volo, ma lo andiamo a controllare. Noi abbiamo un rendimento negativo per i bot semestrali, per esempio quelli messi in asta ieri, meno 0,33%. momento. E peraltro, ancora una volta, quando raccontiamo di questa situazione, Maximilian, gli ascoltatori si affrettano a chiedere: ma chi è che compra un titolo di Stato che restituisce meno di quello che tu hai investito? Chi è che ha interesse a fare queste operazioni? Lo ricordiamo ancora? Max?
Sì, No, allora, il discorso che tu stavi impostando è molto interessante, perché tu hai parlato della BCE che fa da scudo, io ho aggiunto anche l'accordo che è stato raggiunto con il Recovery Fund, però tutti ci chiedono perché vanno a comprare anche i BTP adesso, perché si torna a comprare i BTP? Gli analisti hanno coniato uno dei tanti acronimi che coniano, è TINA. There is no alternative, non c'è un'alternativa, nel senso che su queste scadenze qui comunque il rendimento che dà l'Italia è un rendimento pur in ribasso significativo. Il bond, dicevi te, sta attorno a meno 0,50% è stato anche più in basso sul decennale. I bond sono negativi anche su scadenze molto 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 più lunghe, eppure qualcuno li compra perché è costretto ad acquistarli. E anche per la sicurezza, ma altri investitori ovviamente si dividono verso i BTP, lo fanno in maniera diciamo affollata, insomma non basta questo bel rendimento, bisogna che ci siano altre rassicurazioni, la BCE è arrivata fino a un certo punto, il clima diverso che si sta respirando in Europa a partire da maggio e nei mesi successivi ha fatto il resto. Ora occorre vedere se tutto questo, se questa situazione va a confermarsi anche da qui alla fine anno. A fine anno ricordavamo c'erano 90 miliardi ancora di euro da finanziare per il tesoro, e qualcuno pensa che la situazione potrebbe essere un pochino più tesa, almeno sul titolo di Stato italiano. Non dobbiamo dimenticarci che fa meno di un mese noi abbiamo delle elezioni.
Ci sono le elezioni, esatto, il referendum.
Dobbiamo parlare di legge di bilancio anche, per cui insomma un po' di tensioni.
Esatto, l'abbiamo lasciato per ultimo, non ho tempo neanche di affrontarlo questo argomento, ma le incognite politiche saranno un po' il faro guida anche dell'andamento dei rendimenti delle prossime emissioni del Tesoro. Maximilian, grazie per essere stato con noi, a prestissimo.
Grazie a voi, buona serata.
Focus Economia termina qui, grazie moltissimo per la pazienza a Maria Sole Di Sciandro e Andrea Roccabella per essere stati con me, aver condotto tutta la settimana di Focus Economia. Vi ribadisco, da lunedì io ritorno nel mio cantuccio di Due di Denari del Mattino con Mauro Meazza, e a Focus torna Sebastiano Barisoni. A tutti, buon fine settimana.